Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Dove Dio opera potentemente, Satana cerca di opporsi all'opera di Dio, spesso cercando di imitare quello che Dio sta facendo per sfiare le persone. Stiamo studiando il libro degli Atti, in cui vediamo che Gesù Cristo sta edificando la sua Chiesa. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare l'opera di Dio in Atti 19. Allora, vogliamo andare avanti in Atti 19, iniziando con i versetti 13 a 20. In questo brano vediamo che Satana cerca di ingannare le persone usando uomini senza Dio che imitano le opere che Dio faceva tramite Paolo. E questi uomini cercano di scacciare un demone nel nome di Gesù. Però il tentativo fallisce perché questi uomini non avevano Cristo. Mentre leggiamo questi versetti, ricordate che varie volte nella Bibbia vediamo che Satana spinge gli uomini a cercare di imitare le opere di Dio. Per esempio, ricordate Mosè e Aarone davanti al faraone? E come i maghi del faraone cercavano di imitare i miracoli che Mosè faceva? Oppure, quando c'era Elia sulla monte davanti con i 400 profeti di Baal, e diceva: vediamo chi è più forte, Baal o Dio. Allora loro cercavano di mostrarsi grandi compiendo un miracolo, che il loro offerto sarebbe consumato da Baal, che non è successo nulla. Invece Dio ha mandato il fuoco a consumare l'offerta di Elia. Dio mostrava così che era con Elia e che lui è Dio, non Baal. Allora, in Atti 19 vediamo che alcuni esorcisti giudei, uomini senza Dio, giudei di religione ma non con vera fede in Dio, cercavano di compiere gli stessi miracoli che Paolo compiva, ma non avendo Cristo non potevano. Allora, tenendo in mente questo, perché questo serviva per mostrare che Paolo apparteneva a Dio, e quello che Paolo predicava era la verità di Dio. Questi uomini no. Quindi leggo Atti 19 da 13 a 16. Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro tale violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Ci sono varie verità importanti in questo brano. Prima di tutto, l'uomo non può controllare il potere di Dio. L'uomo non può gestire il potere di Dio come vuole lui. Cioè, non si può dire frasi magiche, per modo di dire, e così far sì che Dio fa quello che tu vuoi. Non si poteva fare quello allora e non si può fare quello oggi. Questi uomini non erano credenti in Gesù Cristo. Perciò, quando cercavano di comandare il demone nel nome di Gesù, si trovavano senza alcun potere da parte di Dio. Sono rimasti davanti a questo demone senza Dio e perciò sono stati sopraffatti dall'uomo che era controllato dal demone. Questi uomini non avevano Cristo e perciò non avevano alcun diritto di usare il nome di Cristo. Però nemmeno credenti normali hanno diritto di usare il nome di Cristo, di compiere quello per cui Dio non ha dato loro poteri. Io non posso solo dire nel nome di Cristo e fare quello che voglio io, anche se sono vero credente. Il nome di Cristo non è una frase magica. Effettivamente questi uomini e tanti oggi credono che dicendo nel nome di Gesù Cristo che dà a loro modo di comandare, di terminare loro quello che Dio deve fare, ma non è così. Dio ha dato non ai credenti normali, agli apostoli, potere di compiere miracoli, che abbiamo già visto questo in altri sermoni. Abbiamo visto in Ebrei 2, 3 e 4 che Dio aggiungeva alla testimonianza degli apostoli il potere di compiere miracoli per confermare che erano da Lui. In 2 Corinzi 12, versetto 12, Paolo, mostrando a loro, guarda, io sono un vero apostolo, loro lì no. Diceva, perché fra di voi avete visto che ho compiuto i segni, prodigi, miracoli, segni dell'apostolato. Quindi lui dice, vedete, questo dimostra che sono apostolo. Quindi, un credente normale non ha da Dio il potere di compiere miracoli, ma quei esorcisti giudei non erano nemmeno credenti. E perciò il fatto che cercavano di scongiurare il demone nel nome di Gesù non ha portato buon frutto, ha piuttosto lasciato loro sopraffatti da quell'uomo. Oggi non tutti coloro che usano il nome di Cristo veramente appartengono a Cristo. È sempre stato così. Molto di quello che viene fatto nel nome di Cristo non è veramente da Cristo. Questo comprende persone che riescono a fare i miracoli. Matteo 7, Gesù racconta quello che succederà al giudizio finale. E come lui giudicherà il mondo, e lui dichiara, vi leggo, che ci saranno persone che avranno compiuto miracoli nel nome di Gesù, che non sono da Gesù. Vi leggo. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatti nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quindi il fatto che uno usi il nome di Gesù Cristo, il fatto che compie miracoli, non vuol dire che è da Cristo. Ci saranno molti che avranno fatto cose così e Gesù dirà, non vi ho mai conosciuto. Dobbiamo esaminare, ma predicano Cristo? Questa è la chiave. Mentre leggiamo il libro di Atti, ricordate che stiamo vedendo cos'è Atti. Atti è l'adempimento di quello che Gesù ha detto in Matteo, io edificherò la mia chiesa. Ma tu edificherai una chiesa, hai una manciata di apostoli, di discepoli, pochissimi, con quel gruppetto tu vuoi edificare una chiesa? E Atti dimostra sì. Nonostante l'opposizione, nonostante quanti erano in pochi all'inizio, Gesù dimostra il suo potere, che è più grande di qualunque arma nel mondo, è più grande degli uomini. E Cristo usava perfino l'opposizione di Satana. Questo avvenimento di questi uomini è stato usato da Cristo per portare più gloria a Lui. Leggo versetto Atti 19, versetto 17 fino al 20. Ora questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e furono tutti presi da paura e il nome del Signore Gesù era magnificato e molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti, e calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi di argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Quello che era successo a questi esorcisti fu risaputo da tutti ad Efeso, sia giudei che greci, e questo portava sì che il nome di Gesù Cristo fu magnificato. Un male portava un bene. In altre parole, le persone di Efeso capivano che Dio era con Paolo e che quel Gesù Cristo che Paolo predicava era potente e glorioso. I veri miracoli compiuti da Paolo, notate, non portavano ad innalzare Paolo, portavano a magnificare il nome di Gesù Cristo. Questo è molto importante. Anche qui è una lezione importante per noi. Se qualcuno compie cose nel nome di Gesù, che sia un grande predicatore, che sia uno che dice di fare i miracoli, uno fa nel nome di Gesù. Però il modo che lo fa innalza la persona e la persona viene visto come potente e riceve onore dagli uomini. Allora non viene da Dio. Dio è geloso della sua gloria. Quando uno veramente serve Dio, quello che farà non innalzerà la persona stessa, innalzerà Gesù Cristo. Quindi quando stiamo veramente compiendo le opere di Dio, e questo vale nell'uso dei nostri doni spirituali, non è sbagliato riconoscere chi Dio ha usato la mia vita. Io ho certi uomini che apprezzo il loro insegnamento, non è sbagliato dire ma lui è stato usato molto per incoraggiarmi, edificarmi. No, è vero. Però è Dio tramite lui, non devo innalzare l'uomo. Se qualcuno mi aiuta in qualunque modo, in modo pratico, oh wow, quella persona, no. Signore, grazie per come mi hai curato tramite quella persona, ma sei stato tu. Quando noi serviamo Dio in modo giusto, la gente non ci innalzerà. Se la gente, wow, quanto sei stato bravo, oh grazie tanto, wow, sei stato un grande aiuto, wow, sei venuto al mondo, e se parlano di noi e non di Cristo, c'è qualcosa che non va. Non c'è nessun problema di dire grazie tanto per quello che hai fatto, sai che Dio ti ha mandato al momento giusto, Lui sa curarmi, quindi grazie che tu eri disponibile ad essere usato da Dio, ma io ringrazio Dio. Possiamo riconoscere la persona, ma diamo gloria a Dio. E non cerchiamo gloria per noi stessi. Notate nei versetti 18 e 19 che ci sono veri frutti di ravvedimento. Queste persone venivano a confessare Gesù Cristo pubblicamente e anche a dichiarare i peccati che avevano compiuto. La vera salvezza porta a confessare Gesù Cristo davanti agli altri. Questo è quello che Paolo dichiara in Romani 10:10. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. E poi in Proverbi 28:13. Chi copre la sua trasgressione non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Il vero ravvedimento porta a rinunciare al peccato anche quando ci costa. E questo è importante notare. Queste persone avevano praticato le arti occulte, avevano libri di quelle cose che costavano tantissimo. E allora, capendo che era peccato, non solo hanno detto, ah, non lo farò più, ma volevano distruggere i libri. Ricordate che quei libri avrebbero potuto vendere per tanti soldi, per recuperare i soldi che avevano speso. Magari i libri così costavano, nei nostri soldi, vari migliaia di euro ciascuno. Che non era il prezzo del libro, era roba segreta. Ma loro lasciano stare tutti quei immenso valore dei libri, hanno portato lì non so cosa hanno messo sopra, e hanno bruciato quei libri pubblicamente. E così facevano una dichiarazione pubblica di rinunciare al peccato per aggrapparsi a Gesù Cristo. E anche noi, quando Dio ci salva, dobbiamo rinunciare al nostro peccato. Costa quello che costa. Vuol dire perdere amici? Vuol dire essere disprezzato? Dobbiamo farlo. Dobbiamo fare una chiara dichiarazione che tutti coloro che ci conoscono sanno adesso lui, lei ha un nuovo padrone, Gesù Cristo. Allora concludo questa parte del capitolo con la meravigliosa verità che leggiamo nel versetto 20. E io prego che Dio farà questo anche qua. Rileggo versetto 20. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Nonostante quanto Satana cercava di ostacolare la crescita della Chiesa ad Efeso e in quella zona, non poteva, perché Gesù Cristo portava sempre e porta sempre avanti la sua opera secondo il suo piano. In quel momento, in Efeso, Dio scelse di operare in modo visibile a tutti. In altri momenti, Dio sceglie di operare in modo invisibile al mondo. Che sia in modo invisibile o che sia in modo visibile, Cristo non smette mai di portare avanti la sua opera. Egli è all'opera anche qua. E quando il versetto dice che la parola di Dio cresceva e si affermava, questa parola affermava vuol dire mostrare grande forza e potenza. Quindi la parola di Dio cresceva potentemente e mostrava grande forza e potenza. Dio era potentemente all'opera, salvando le persone dai loro peccati e portandoli nel regno di Dio, portandoli dal regno delle tenebre al regno del suo figlio amato. Infatti la chiesa di Efeso è rimasta una chiesa forte per secoli. Da quello che abbiamo di documenti storici, quella chiesa è rimasta fedele e forte per tanti secoli. Tenete in mente che l'opera più grande di Dio non è quella visibile al mondo. I miracoli più grandi di Dio non sono i segni o una guarigione o qualche altro miracolo. Piuttosto i miracoli più grandi di Dio sono quando Dio dà vita eterna ad uno morto. Questo lo fa ogni volta che salva una persona. È un immenso miracolo quando Dio prende un peccatore e lo trasforma in un santo e lo conforma sempre di più all'immagine di Gesù Cristo. Questo è un miracolo. Prende una persona attaccata a quello che dice il mondo e arriva a non avere più importanza a quello che dice il mondo. Prende una persona egoista e diventa una persona che altruista, ama gli altri. Prende una persona che non è autodisciplinata e diventa molto disciplinata perché vuole impegnarsi per Cristo. Questi sono miracoli. Non sono sempre visibili al mondo, ma sono immensi miracoli. Quindi, quello che mostra la potenza di Dio, che la potenza di Dio è all'opera in una persona, non è che la persona riesce a fare i miracoli, è quando quella persona rispecchia sempre di più Gesù Cristo, giorno per giorno, in ogni situazione. E per mezzo della potenza di Dio, ad Efeso, la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Le persone venivano salvate e veramente trasformate. E ringrazio Dio che Lui è all'opera qui. Preghiamo che farà di più, ma è all'opera. La sua opera non è sempre visibile, perché molto di quello che fa è sotto le quinte, dietro le quinte. Però poi si esplode nel vedere quello che aveva fatto. Continuiamo in questo brano per vedere come Cristo continua a portare avanti la sua missione tramite Paolo ed altri. Ricordate che Paolo aveva il mandato di predicare e fondare chiese in tanti posti. Quindi non era legato ad un solo posto. E Paolo capiva a questo punto che stava finendo il suo tempo ad Efeso, perché ormai la zona era molto evangelizzata e la giovane chiesa era abbastanza stabile. Così egli voleva passare a nuove zone. Voleva anche vedere i credenti di altre zone che aveva già evangelizzato. Seguite mentre leggo 21-22, in cui capiamo qualcosa di Paolo. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e la Caia, e diceva: dopo essere stato lì, bisogna che io veda anche Roma. Mandati loro in Macedonia due dei suoi collaboratori, cioè Timoteo e Erastro, egli si trattenne ancora qualche tempo in Asia. In 1 Corinzi impariamo che Paolo voleva andare a Gerusalemme per portare un'offerta ai santi e vuole passare a Macedonia e la Caia per raccogliere quell'offerta dai credenti di là. Ricordate che la Macedonia comprendeva le chiese di Filippi, Tessalonica e Berea. Nella Caia c'era la chiesa di Corinto. Quindi Paolo aveva sempre al cuore di rivedere i credenti salvati. Ha detto: io ripasserò lì, loro faranno un'offerta che poi posso portare a Gerusalemme ai santi là. Notate che Paolo aveva collaboratori, abbiamo già visto in un altro sermone che Paolo aveva tanti collaboratori, e questo ci ricorda: l'opera non era di Paolo. Questo non è gli atti di Paolo. Questo libro sono gli atti di Gesù Cristo. Paolo era uno degli uomini che Dio usava, ma l'opera era di Cristo. L'opera non appartiene mai ad una persona. La vera opera di Dio appartiene a Gesù Cristo. Ed egli è colui che sta edificando la sua chiesa. Cristo si serve di persone, ma l'opera rimane sua. Dobbiamo ricordare questo. Mentre studiamo gli atti, abbiamo già visto tante volte che dove Dio opera, Satana crea opposizione in qualche modo. È sempre stato così e sarà sempre così finché Cristo non ritornerà. E quindi non dobbiamo essere sorpresi né scoraggiati quando arrivano persecuzioni e opposizioni all'opera di Dio in noi. È da aspettare. La gente non ci accoglierà sempre bene. Comunque, Dio aveva grandemente benedetto ad Efeso e in tutta la zona intorno, e perciò vediamo un altro tentativo da parte di Satana di opporsi all'opera di Dio, servendosi degli uomini. Più volte Satana si è servito da giudei che cercavano di opporsi al messaggio di Gesù Cristo. In altri casi, sempre di più, c'erano gentili che cercavano di opporsi. Per i giudei era una gelosia religiosa. Non volevano che questo messaggio raggiungesse tanti gentili. No, noi siamo il popolo di Dio. Era religioso. Invece per i gentili, vari motivi, ma uno dei motivi era soldi. A Filippi, Paolo aveva schiacciato i demoni di una serva che aveva lo spirito di divinazione. E i suoi padroni, vedendo che avevano perso la possibilità di guadagnare, ce l'avevano con Paolo, suscitavano la gente contro di lui. Il loro motivo era l'idolatria dei soldi. La gente, la folla, solo seguiva un po' senza sapere cosa facevano, ma gli uomini che avevano suscitato idolatria dei soldi. Qua ad Efeso, la posizione a Paolo che stiamo per leggere era anche all'inizio per soldi, ma poi le persone sono furbi e girano per attirare la folla. Leggiamo. Per capire quello che stiamo per leggere, vi spiego che in quella parte del mondo tante persone adoravano una falsa dea di nome Diana. E ad Efeso c'era un tempio, il tempio a Diana. Quindi tanti seguaci di questa Diana venivano ad Efeso per adorare in questo tempio. Allora, ad Efeso c'erano degli artigiani che costruivano dei piccoli tempi, modelli di quel tempio di Diana. Allora i pellegrini compravano questi piccoli tempi, così questi artigiani guadagnavano. Allora, Paolo era ormai quasi 3 anni ad Efeso. Dio aveva salvato tante persone, non solo ad Efeso, ma anche nelle città intorno, abbiamo capito nell'ultimo capitolo. E allora tutti coloro che Dio aveva salvato non adoravano più Diana. Non venivano per fare pellegrinaggi al tempio di Diana. Non compravano questi piccoli templi di Diana. E perciò, in realtà, questi artigiani vendevano molto meno templi. Cioè, veramente era così. Demetrio, che era un capo, capiva che la predicazione che Paolo faceva era responsabile per il calo di vendite. Lui capiva questo. E così ce l'aveva con Paolo. Per loro, la predicazione di Gesù Cristo stava rovinando le loro vendite. Ed era veramente così. Allora, voglio leggere da 23 a 28. Ora, in quel tempo nacque un grande tumulto in merito alla via, perché un tale di nome Demetrio, Orafo, che faceva dei templi di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Costui li radunò insieme ai lavoratori che avevano un'attività affine e disse: «Uomini, voi sapete che il nostro guadagno proviene da questa attività. Ora voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sfiato un gran numero di genti, non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo. Non solo c'è pericolo per noi che questa arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla e che venga spogliata della sua grandezza, colei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo adora». All'udire queste cose, essi si accesero di sdegno e gridarono, dicendo: «Grande è la Diana degli Efesini!» Allora dobbiamo capire, tenere proprio in mente, che la salvezza di tante persone aveva veramente portato alla situazione in cui vendevano molto meno. La loro accusa contro Paolo era verità. L'Evangelo portava loro a guadagnare meno, e all'inizio del discorso Demetrio usa questo come argomento: «Oh, guardate, comprano meno templi!» Però poi dal versetto 26 lui ha cominciato a cambiare il discorso, mettendo l'enfasi non sui soldi, che era la sua motivazione, ma sulla religione. Cioè, la sua motivazione erano i soldi, ma lui capiva che per agitare abbastanza la folla era più utile parlare della religione. Quindi alla folla non importava nulla, alla folla, se loro guadagnavano o no. Quindi con la folla bisognava mettere l'enfasi su Diana. E così cominciava a suscitare i sentimenti religiosi delle persone, come se dovessero proteggere l'onore della grande, cosiddetta grande dea Diana. Allora, è da dire che effettivamente la predicazione di Paolo e gli altri era contro Diana, in quanto predicare Cristo vuol dire necessariamente denunciare ogni altro dio o dea come falso. E perciò le accuse di questo Demetrio, anche al campo religioso, erano vere. La predicazione di Gesù Cristo portava sì che quella dea Diana non contava più nulla per quelli che capivano la verità. Predicare Cristo necessariamente porta a condannare ogni altra religione, perché sono false. Uno non può aggrapparsi a Cristo e mantenere lealtà alla Madonna, ad un santo, alle opere, a Buddha, a Mohammed, Allah. Uno non può tenere un piede qua e un piede con Cristo. Quindi nessuna religione porta a Dio, solo Gesù Cristo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dichiara Gesù Cristo. Non si può predicare a qualcuno: «Ma io posso ancora venerare questo qua, ma sai, bisogna amare Cristo, e questa è la cosa importante, non ne parliamo di quello». No, se ti chiedono tu devi dire la verità. No, non puoi venerare qualcun altro. C'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo l'uomo. Non puoi avere un altro mediatore. Ma questo allontanerebbe tante persone. Allontanerebbe quelli che non hanno capito, che sono sotto condanna e solo Gesù può salvarli. E qui vediamo una verità importante. L'Evangelo di Gesù Cristo non permette ad una persona di continuare a vivere come viveva prima. Per ricevere il perdono e la salvezza, una persona deve ravvedersi, che vuol dire deve riconoscere che la sua vita fino a quel punto andava contro Dio. Quando predichiamo Gesù Cristo, stiamo predicando contro il peccato che sta nella vita di chi ci ascolta. E quindi per aggrapparsi a Cristo, uno deve necessariamente abbandonare la sua lealtà a tutto quello in cui poneva la sua fede, per porre tutta la sua fede in Cristo Gesù. E questo vuol dire che sarà normale che saremo visti male da chi continua a aggrapparsi al peccato. L'Evangelo non è qualcosa di neutrale. Dio non accetta solo una parte della lealtà delle persone. Non possono continuare a essere leali a questo e poi dare un po' più lealtà a Cristo. Non funziona così. Non si può continuare ad aggrapparsi a quello che era il tesoro del cuore. Per avere Dio, uno deve ravvedersi e abbandonare gli idoli del suo cuore, che comprende i suoi peccati. Quindi, se uno seguiva Diana, non poteva solo iniziare a pregare anche Cristo. Doveva rinunciare totalmente a Diana come qualcuno importante nella sua vita. Doveva abbandonare la falsa religione. Abbiamo visto che quelli che praticavano le arti occulte dovevano abbandonare e perfino hanno bruciato i loro libri, un taglio netto di tutta quella vita. E questo Demetrio capiva che il messaggio di Paolo rovinava la loro religione e quindi il loro lavoro. E perciò dicendo che Paolo stava sfiando la gente da seguire Diana, era così. Era sfiando loro a seguire la via sbagliata per arrivare alla via giusta. Allora questi uomini attaccati a Diana, non so quanti sinceramente, quanti per i soldi, ma erano attaccati, erano accesi di sdegno e gridarono che Diana è grande, quindi probabilmente ci credevano. Che triste che gli uomini credono queste menzogne. Allora, avendo questo gruppo di non so quanti, forse alcuni centinaia di uomini che gridavano grande è la Diana, grande Diana, fra poco tutta la città fu ripiena di confusione. Quando la gente si agita, facilmente cercano qualcuno su quale scaricare l'agitazione anche senza capire niente. E così presero alcuni compagni di viaggio di Paolo. A questo punto, una città fuori controllo, la gente, grande Diana, non capivano neanche cos'era successo. Fuori controllo, una folla fuori controllo, hanno preso alcuni compagni di Paolo, alcuni credenti, sarebbe stato possibile avere una grande persecuzione, anche la morte. Che Dio aveva permesso in altre occasioni, ha permesso la morte di alcuni già e altre grandi persecuzioni. Ricordate quello che era successo a Paolo, a Sila. Ma non era il piano di Dio, in questo caso, per questa giovane chiesa di subire persecuzioni ancora. E quindi Dio ha gestito che i credenti non furono oltraggiati. Leggo dal versetto 28 al fine del capitolo. E tutta la città fu ripiena di confusione. E trascinando con forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo, corsero tutti d'accordo al teatro. Ora Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni asiarchi che gli erano amici mandarono a pregarlo di non presentarsi al teatro. Intanto gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, tanto che l'adunanza era confusa e più non sapevano per quali ragioni si fossero radunati. Allora fu fatto uscire dalla folla Alessandro, spinto avanti dai giudei. Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva parlare in sua difesa al popolo. Ma quando si resero conto che egli era giudeo, si misero tutti a gridare a una sola voce per quasi 2 ore: «Grande è la Diana degli Efesini!» Dopo aver calmato la folla, il cancelliere disse: «Efesini, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta da Giove? Poiché dunque queste cose sono incontestabili, voi dovete restare calmi e non fare nulla di sconsiderato. Infatti, avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrilegi né bestemmiatori della vostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, i tribunali sono aperti e vi sono i proconsoli. Presentino le accuse gli uni contro gli altri. Se poi avete qualche altra richiesta da fare, ciò si risolverà nell'ordinaria assemblea. Noi, infatti, corriamo il rischio di essere accusati di sedizioni per la caduta di oggi, non essendovi ragione alcuna con cui giustificare questo assembramento. E detto queste cose, sciolse l'adunanza. Abbiamo visto una scena simile a questo a Filippi e anche a Corinto. È relativamente facile agitare una folla, in quanto l'uomo ha la tendenza di fare quello che fanno gli altri, senza neanche capire quello che stanno facendo. Questo era vero allora ed è vero oggi. Tante persone non si fermano a veramente pensare e valutare, e perciò si lasciano turbare per situazioni che non sono neanche vere. Quanto è importante per noi come credenti non essere così. Dobbiamo esaminare ogni cosa per ritenere il bene. Comunque la città era piena di confusione. Trascinarono alcuni compagni di Paolo nel teatro davanti alla folla. Gli amici di Paolo non gli permisero di presentarsi alla folla, capendo che la folla era fuori controllo. Poi un giudeo è uscito per difendersi. Magari voleva dire: «Guardate, noi non c'entriamo nulla con Paolo. Siamo tutti...» Ma la folla, non capendo neanche qual era la situazione, capendo che era giudeo, quindi che non seguiva Diana, andato fuori testa lì, e gridavano per 2 ore: «Grande Diana, grande Diana!» Quanto l'uomo, noi compresi, può essere accecato e agire senza veramente capire quello che sta facendo. Comunque Dio era sovrano, non voleva che la Chiesa fosse perseguitata in quel momento, così Dio operò tramite il cancelliere, questo ufficiale, che, capendo che era Demetrio, gli artigiani che avevano suscitato tutti, non accettò le accuse che erano fatte e dichiarò che se ci fossero le accuse, i tribunali erano aperti, dovevano andare là, e sciolse l'adunanza. Dio è sovranamente in controllo. In altre città Dio aveva permesso persecuzioni. Per esempio, Paolo fu lapidato. Poi a Filippi Paolo e Sila furono frustrati. In altri casi, come Corinto, invece, non ha permesso cose. Dio è in controllo in ogni caso. Satana non può mai mandarci una prova se non è secondo il piano di Dio. Satana non ha il potere di solo mandarci del male, non ha quel potere. Ho visto una piccola predica che mi ha rattristato il cuore 10 giorni fa. Uno diceva: «Io voglio dirvi», questo era in internet, «fratelli, Dio non manda mai il male, lui non manderebbe mai il male, è Satana, e lui, Satana fa quello che vuole, quindi quando ti arriva il male sappi che non è Dio, lui non avrebbe voluto quello per te». Io voglio consolarvi con questo, ho detto: «Che terribile, abominevole menzogna, che lui stava dicendo che Satana ha potere di mandare la prova che vuole lui, quando vuole lui, e Dio non può farne niente». No, Non è così Dio della Bibbia. Abbiamo visto in Giobbe, Dio rivela che Satana non può fare nulla. La Bibbia dice che nemmeno un passero cade a terra se non secondo la volontà di Dio. Satana non può fare nulla se non è la volontà di Dio. A Corinto Gesù ha detto, nessuno ti mette le mani addosso qui. Invece in altri casi ha permesso. Ma non è Satana che decide, è Dio che decide. E grazie a Dio per questo. Grazie a Dio che Satana non ha poteri di gestire la nostra vita. Satana viene usato, ma come strumento nelle mani di Dio. Allora, Dio aveva salvato delle persone ad Efeso, ma non solo Efeso, in tutta quella zona chiamata Asia. E quindi c'erano chiese ormai nate in varie città. Sappiamo di Colosse, Laodicea, Ierapoli e Efeso. E forse c'erano tanti altri piccoli. E Dio aveva fatto grandi opere tramite Paolo. Ci sono tante lezioni per noi in questo brano. Una cosa che abbiamo visto ancora qui, che ho appena menzionato, quanto è facile che le persone agiscono senza capire quello che stanno facendo. Si agitano, prendono una posizione, ma non capiscono veramente quello che stanno facendo. Spesso le persone hanno la tendenza di non fermarsi a veramente valutare quello che credono e pensano. Credono ciecamente a qualcosa e si agitano subito se qualcuno ne parla contro. E per questo abbiamo visto che in varie città era molto facile agitare la folla. Tante persone hanno una lealtà cieca verso qualcosa e non vogliono ascoltare ragionamenti, non vogliono sentire. E tu cerchi di parlare con loro, no, non vogliono ascoltare. Tu cerchi di parlare con qualcuno che è attaccato alla Madonna. Guardi, io ti mostro, no, non devi toccare la mia... Cioè, tu puoi parlare con una persona così? Non vogliono sentire. Non è che loro valutano l'evidenza, non vogliono sentire. Però questo modo di essere stolto non è limitato a non credenti. Anche i credenti, anche noi possiamo fare così. Ci sono tanti credenti che hanno un modo di pensare. Tu cerchi, sai che sarebbe da valutare questo. No. Non vogliono sentire. Io voglio parlarti di un modo di allevare i tuoi figli. No. Potrei provare a presentarti alcuni principi biblici. No. Non vogliono sentire. Posso parlarti di qualcosa che riguarda il tuo modo di divertirti o spendere i soldi o crescere i figli o cercare lavoro o fare questo? No. Stolte. Non vogliono sentire. Rifiutano. Ciecamente si aggrappano a una lealtà al loro pensiero e non vogliono valutare. Questo è stoltezza. Questo è peccato. E questo porta al male. Ci sono credenti attaccati ad una dottrina, attaccati ad una dominazione, attaccati a un modo di vivere la vita cristiana. E tu dici, sai, stavo valutando quel modo di fare. No, per carità, lascia stare, no! Non vogliono sentire, non vogliono valutare, non vogliono esaminare se è veramente biblico. Purtroppo, ho visto molto questo, ma la mia domanda non è gli altri, la mia domanda riguarda me stesso. Io sono aggrappato a delle cose, modi di vivere, pratiche, modi di vivere la vita pratica che io non faccio centrare Dio, perché Dio non c'entra, dovrebbe centrare, ma non lo fa mai fatto centrare, e io non voglio sentire se qualcuno mi dice, sai Marco, quello non va. Sono aperto a valutare i miei ragionamenti alla luce della scrittura? O sono quello stolto che, no, io ho ragione, è così, tu non capisci, perché non funziona in nessun altro modo. Non che ho valutato biblicamente, solo che non voglio. Allora, è facile agitare una folla, perché la folla non pensa, segue gli altri, i ragionamenti degli altri senza valutare. Questo è sbagliatissimo. È sbagliatissimo uno che dice, ma senti, la tua religione non è... No, 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 non devi toccare. È sbagliato, ma anche noi possiamo fare la stessa cosa. È facile vedere negli altri, non ci serve nulla. Dobbiamo vedere in noi stessi. Il tuo modo di vivere, di spendere i tuoi soldi, i tempi, di essere marito e moglie, di gestire e crescere i tuoi figli, è veramente tutto sottoposto alla parola di Dio. O hai delle cose che hai tirato dentro o da ragionamenti o dal tuo passato nel mondo o non so dove, e tu solo fai perché fai. Quindi non voglio essere uno della folla che segue quello che sembra giusto in quel momento. Io voglio veramente esaminare tutto. Infatti sono convinto che questo è probabilmente il motivo principale per cui ci sono così tante dottrine e denominazioni. Perché abbiamo una lealtà cieca verso quello che è la nostra dottrina, o la nostra chiesa, o la nostra denominazione. Allora, prego, è giusto avere una certa lealtà verso la propria chiesa, però non al punto che mi fa credere quello che dice anche quando l'evidenza è diversa. Lealtà deve essere a Gesù Cristo, alla sua verità. E dobbiamo essere uniti, non perché siamo legati l'uno all'altro, ma che siamo tutti quanti legati a Cristo. Questa è la vera lealtà e unità. Quindi, prego che saremo un popolo leale a Cristo Gesù. Prego che saremo attenti a valutare ogni dottrina e ogni pratica nella Chiesa e nelle nostre famiglie. E non solo credere ciecamente, no, bisogna fare così. Così fanno, così pensano i non credenti, ma dobbiamo noi solo ereditare quello? Abbiamo visto altre cose in questo brano. Abbiamo visto che il fatto che uno parla nel nome di Gesù Cristo può darsi compie opere, può darsi a tanti seguaci, non vuol dire che appartieni a Cristo. Tanti usano il nome di Cristo, ma non seguono davvero Gesù Cristo. Bisogna esaminare quello che uno insegna per vedere se è conforme all'insegnamento di Cristo. Dobbiamo cercare la gloria di Cristo e non la nostra gloria. Abbiamo visto che la vera salvezza comprende il vero ravvedimento, in cui si confessa il peccato e si confessa Gesù Cristo anche pubblicamente. La salvezza non è qualcosa che io posso avere in modo segreto. La salvezza è una cosa pubblica. Se mi vergogno di Cristo, mette in dubbio che appartengo a Cristo. E poi voglio chiudere ricordando la verità meravigliosa del versetto 20. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Dio era all'opera con potenza allora e Dio è all'opera con potenza oggi. Molti di quello che Dio sta facendo è invisibile al mondo, dice in 1 Giovanni 3. Non è ancora manifesto quello che saremo, ma quando Cristo ritorna sarà manifesto. Dio ha scelto di lavorare in modo che il mondo non sa quello che sta facendo, ma sta facendo grandi opere. E io prego che saremo incoraggiati da quello che abbiamo visto in questo capitolo, capendo che Dio è all'opera in mezzo a noi, con potenza. Satana non può fermare quello che Dio fa. Prego che avremo il coraggio di predicare la verità di Cristo, anche quando ci potrebbero essere odiati. Predicando la verità vuol dire mostrare che c'è una via sola e quelle altre vie non sono quella via. Non è che prediamo contro, però predicare Cristo necessariamente rende evidente che quelle sono false vie. Se non rende evidente, non abbiamo reso chiaro il messaggio. E prego per il coraggio di fare, perché cosa dice per quanto riguarda il fatto che noi siamo l'odore di Cristo? Dice che l'odore di Cristo per certi è un profumo a vita, in vita, per altri è un odore a morte. Stesso profumo di Cristo che noi dobbiamo far raggiungere le persone intorno, per certi è un odore di morte. a morte, per altri un odore di vita. Facciamo questo profumo. Le prove passeranno. Il nostro Signore Gesù Cristo sta per arrivare, completerà la sua opera. Viviamo la sua gloria in attesa di vederlo. Grazie a Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, non so dove iniziare, abbiamo bisogno di lodarti e di ringraziarti perché tu sei all'opera. Cristo Gesù sta edificando la sua chiesa e nessuno può ostacolarlo. Tutto quello che Satana cerca di fare non ostacolerà Gesù da edificare la sua chiesa. Egli porterà tutti coloro che tu gli hai dato, li presenterai davanti a te, avendo salvato tutti. E tu completerai la tua opera in ciascuno, conformando ognuno che hai salvato all'immagine di Gesù Cristo. E allora voglio lodarti e ringraziarti per questa opera immensa, ringraziandoti che hai fatto partecipare anche noi, salvandoci. Ringraziandoti che continui ad operare in noi, che tu sei sovrano proteggendoci e Satana non può farci nulla se non è secondo il tuo piano. Allo stesso tempo, Padre, questo brano mi fa vedere che dobbiamo ravvederci. Immagino tutti, io posso parlare di me stesso. Abbiamo certi campi della vita dove non vogliamo cambiare, non vogliamo valutare, non vogliamo esaminare, perché noi vogliamo fare come stiamo facendo. Vogliamo appoggiarci sul nostro intendimento. Oh Padre, che immensa stoltezza. Perdonaci per questo. Mostraci la gravità di questo peccato. Aiutaci ad essere pronti a cambiare tutto, dall'apparenza di modi di parlare, di modi di agire, di modi di fare in casa. Aiutaci a veramente sottoporre ogni aspetto della nostra vita a Cristo Gesù, alla tua parola, capendo che non perderemo. Guadagneremo una comunione più forte e più stretta con te. Opera potentemente, glorificati in noi e tramite noi. Ti prego, Padre, aiutaci a non vergognarci di proclamare Cristo l'unica via, sapendo che tu salverai. Ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio che stai portando avanti la tua opera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.